24 marzo del 2004, Roma, Basilica dei Santi Apostoli, 24esimo anniversario dell'assassinio di Monsignor Oscar Arnulfo Romero, arcivescovo di San Salvador, profeta e martire della giustizia e della pace. Registrazione di alcuni tratti della concelebrazione.
Buonasera. Buonasera. Ah, perfetto, c'è sempre insegnato, anche a quello dolce, quando si dice buonasera, si saluta, il saluto è reciproco e quindi è bene, come dire, dare anche questo segno di fraternità che deve caratterizzare sempre la nostra partecipazione all'Eucaristia, a questa mensa fraterna. Sono Tonio Dell'Olio, il coordinatore di Pax Christi, e anche quest'anno mi hanno chiesto di commentare la liturgia che andremo a cominciare. Questa liturgia è diventata un appuntamento quasi consueto o tradizionale in Roma e diventa punto di riferimento per tante comunità religiose soprattutto, ma tante sorelle e fratelli che si riconoscono in cammini di liberazione, in percorsi di speranza, perché è sempre così strano, eppure è vero, efficace, che proprio nel momento in cui ricordiamo coloro che si sono compromessi fino al dono della vita, riconosciamo questo come un dono, una speranza, un'indicazione forte per i cammini che anche noi vogliamo percorrere, vogliamo compiere. Pensate, è dal 1981 che ogni anno ci si ritrova qui, ed era stata, accanto a Gianni Novelli, un'intuizione di Don Luigi di Liegro, di cui vogliamo fare memoria anche questa sera. E nel percorso di questi anni, 23 appunto, abbiamo toccato vari temi, come quello della difesa dei diritti umani, come quello della riconciliazione, del perdono. Ecco, quest'anno abbiamo voluto puntare soprattutto sul tema del riconoscimento dell'altro, del volto dell'altro, nel dialogo, nell'incontro. E allora abbiamo invitato Monsignor Dessier, e lo ringraziamo per aver accettato, il vescovo di Algeri, a presiedere questa Eucaristia. Vogliamo ricordare allora coloro che hanno pagato con la vita il loro impegno per il dialogo, per l'incontro tra le fedi. E sono in particolare 19 religiose e religiosi appartenenti ad 8 congregazioni differenti che negli anni dal 1994 al 1996 nella terra di Algeria hanno dato la vita per la causa del Vangelo. Vedrete, saranno condotti all'altare, qui anche già in apertura, alcune immagini che riproducono appunto queste persone, e saranno portate dalle corrispettive congregazioni, no? Da persone appartenenti alla stessa congregazione dei martiri. A concelebrare però questa Eucaristia ci saranno tanti sacerdoti, e tra questi anche Monsignor Elias Bolaños, che è il vescovo di Zacatecolucas, una diocesi che con alcuni di voi abbiamo avuto anche il piacere di visitare durante il 20° anniversario del martirio di Monsignor Romero, nel Bajo Lempa, giù in Salvador. Ma, e anche lui ci offrirà la sua riflessione a distanza di 24 anni dal martirio, dall'assassinio di Monsignor Romero. Però durante questa celebrazione vogliamo anche ricordare 28 italiani che Pax Christi è riuscita ad organizzare e che sono in Salvador in questo momento, ce l'hanno fatta ad entrare perché purtroppo stavano sbarrando la strada a molti stranieri, e che sono giù in Salvador in questi giorni come osservatori internazionali delle elezioni politiche che si stanno svolgendo. Naturalmente voi avete letto su tutti i giornali italiani che ci sono le elezioni politiche importantissime peraltro in Salvador in questi giorni, no? Tutti i giornali ne hanno parlato, nessuno. Ed è veramente un peccato, perché questi popoli vanno accompagnati. Ci sono le guerre dimenticate, ci sono anche le paci dimenticate. Ecco, allora noi vogliamo ricordarlo. Ecco, tra i vescovi concelebranti c'è Monsignor Diego Bona, che è stato vescovo presidente di Pax Christi, e tra gli altri ricordiamo anche, poi interverranno anche durante la liturgia, l'abate trappista di Trefontane, Frère Giacomo Brière, il direttore della Caritas di Roma, Monsignor Guerino Vittora, che dà continuità all'opera appunto di Don Luigi. Ecco, sulla balaustra qui saranno sistemate poi 5 cesti con le ciotole con le quali, dalle quali riceveremo l'unzione profetica della pace, poi vi dirò, ecco, anche questo. Se c'è Don Andrés, che spiegava un attimo la messa popolare salvadoregna, i cui canti faremo questa sera, e poi diamo subito inizio alla celebrazione, all'Eucaristia. Anche puoi parlare di te, ci dici che cos'è la messa popolare salvadoregna?
Buonasera a tutti. Allora, questa messa è il terzo anno che la cantiamo insieme, e abbiamo già detto qualche volta che è la messa che cantavano i contadini, gli operai, gli impiegati dei quartieri che si erano organizzati nelle piccole comunità di base. Le cantavano quando facevano le loro celebrazioni, eppure quando avevano la visita dell'arcivescovo di Monsignor Romero. Questi canti esprimono quel desiderio di libertà, di pace, di giustizia e di riconciliazione. Il loro contenuto è un contenuto che praticamente dice che non si può costruire il regno di Dio quando c'è fame, quando c'è ingiustizia, quando c'è la guerra, quando c'è qualcuno che sfrutta, e che la liberazione non viene né da una ideologia né da un partito politico, ma la liberazione viene dalla stessa fede. Quindi il canto d'ingresso, Signore pietà, l'offertorio, poi i canti della comunione cantano proprio questo, e sono cantati con questo spirito, con questo desiderio, quest'ansia di libertà, di giustizia e di pace che ancora vive oggi il popolo salvadoregno. Avete visto, i canti sono in spagnolo perché era così come si cantava, poi con gli strumenti classici, cuore anziché con la voce, perché se siamo stonati non importa, comunque è popolare. Ecco, allora, se questo è chiaro così, adesso ci prepariamo e col cuore proprio intoniamo questi canti che si cantavano negli anni 70 in tutte le piccole comunità organizzate di San Sacco. Ecco.
Bene, grazie Andrés. Allora ci prepariamo a partecipare e a concelebrare tutti, ciascuno, insieme questa Eucaristia in cui facciamo memoria di Monsignor Romero, dei martiri della terra d'Algeria e di tutti i martiri che hanno dato la vita per la causa del Vangelo. Ci alziamo in piedi e accogliamo l'ingresso, la processione d'ingresso con il canto.
Signor Tessier, presidente della concelebrazione, saluta l'assemblea ed invoca la pace.
Un cammino alla violenza, basta dalla violenza, porta aperta per la pace.
Tutti gli esseri umani nascono liberi ed uguali in dignità e diritti. Signore, ci hai creati a tua immagine e somiglianza, unici
e diversi tra noi, ma con uguale dignità, tutti i tuoi figli. Abbiamo inventato distinzioni tra noi, barriere, scale di merito, abbiamo inventato superiorità razziali, fisiche, culturali, religiose. Signore, pietà.
Dalle necessità dei popoli e delle culture. Signore pietà. Ogni individuo ha diritto ad un ordine sociale e internazionale nel quale i diritti e le libertà enunciati in questa dichiarazione dei diritti dell'uomo possono essere pienamente realizzati. Signore, ceda il dono dell'intelligenza, della prudenza e della sapienza. Con questi doni abbiamo scritto codici di leggi e dichiarazioni universali. Sono segnate dal limite umano, ma sono pur sempre il tentativo di costruire insieme una convivenza pacifica. Signore, ogni giorno di più rischiamo di rassegnarci nel considerarle solo parole che il povero invoca inutilmente e che il ricco e il potente possono violare impunemente o cambiare piacimento. La Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, le costituzioni di tanti paesi, gli accordi internazionali sono sistemi di legalità sistematicamente calpestati. Signore pietà.
Dio onnipotente, che ci ha chiamato a essere operai di perdone, operai di riconciliazione, operai di pace e giustizia, ci dà il suo perdono per le nostre violenze, per l'odio, per l'ingiustizia e ci conduca alla vita eterna. Signore nostro, il tuo servo Oscar Romero ha preferito essere perseguitato e morire piuttosto che rinnegare i suoi fratelli poveri e oppressi. Il dono della sua vita, libazione versata per i poveri, renda più preziosa la nostra fede in te e più trasparente la nostra testimonianza per la giustizia in mezzo agli uomini e dalle donne di oggi. Te lo chiediamo per Cristo nostro fratello.
Amici e sorelle, amici di Monsignor Oscar Romero e di tutti i nuovi martiri, noi siamo insieme per accogliere il messaggio evangelico di impegno per la pace e la giustizia dell'arcivescovo Oscar Romero e anche oggi, in questo giorno di celebrazione dei nuovi martiri, per raggiungere nella nostra preghiera, nella nostra simpatia, tutti i nuovi martiri, specialmente quelli dell'Algeria tra l'8 maggio 94 e il 1 di agosto di 96. Però nella nostra celebrazione, dietro del volto conosciuto di Oscar Romero, dei 7 monaci, dei 4 padri bianchi, del fratello Marista e delle suore dell'Algeria, vogliamo anche ricordare il popolo dei poveri, dei piccoli, che in queste situazioni di violenza furono anche loro vittime, come l'hanno stato Monsignor Romero e i martiri dell'Algeria e di tanti paesi in questo momento. E gli organizzatori del nostro incontro ci dicono che il popolo stesso è il primo profeta nel tempo della prova. Possiamo iniziare con questo grido del popolo che abbiamo sentito nella prima lettura. Dice Isaia, nelle sue sofferenze e nella sua passione, il popolo ha detto: il Signore mi ha abbandonato, il Signore mi ha dimenticato. Ma con la parola del Signore nel libro di Isaia possiamo rispondere a questo grido: si dimentica forse una donna del suo bambino, così da non commuoversi per il figlio delle sue viscere? Anche se queste donne si dimenticassero, io, dice il Signore, invece non ti dimenticherò mai. E con la parola del Vangelo che abbiamo sentito possiamo anche rispondere al grido del popolo che soffre: il Padre mio opera sempre per chiamare alla pace e alla giustizia, all'amore e al perdone. E anch'io, dice Gesù, opero per dare lo Spirito Santo che trasforma la società, i cuori e anime. Il Padre infatti ama il Figlio e gli manifesterà opere ancora più grandi. In questo tempo, se noi siamo fedeli, e voi ne resterete meravigliati, dice il Vangelo. E per accogliere insieme queste opere grandi nella vita del popolo che noi siamo qui insieme in questo anniversario della morte di Oscar Romero, in questo giorno dei nuovi martiri, tutti i martiri che furono evocati al Colosseo in maggio 2000, e specialmente quelli e quelle dell'Algeria tra il 94 e il 96. Quando uno vuole seguire Gesù che ha dato la sua propria vita, come si può rinunciare a assumere i rischi della morte per amore del fratello, per fedeltà alla missione ricevuta dalla Chiesa, per accezione della volontà del Padre che ci spinge a fare della nostra vita una vita donata? Il mio fratello che a Clavry, che era il mio successore nella città di Oran e dal quale abbiamo letto un testo, una chiamata, diceva: ho sempre pubblicamente difeso quel che favoriva la libertà, il rispetto delle persone, in particolare dei piccoli e delle minoranze. Ho militato per il dialogo e l'amicizia tra le gente, le culture, le religioni. Tutto ciò merita probabilmente la morte, e sono pronto ad assumerne il rischio. Sarebbe anche un omaggio che renderci a Dio nel quale io credo. Oscar Romero aveva detto: nel momento stesso quando fu sparato nella chiesa offrendo il sacrificio dell'Eucaristia, aveva detto: in questo carice il vino diventa sangue che è il prezzo della libertà, della salvezza. Il nostro fratello Christian di Cergé, abate della comunità di Tipharin, dove viveva con i suoi fratelli, aveva detto, e noi lo leggeremo alla fine di questa celebrazione, se un giorno mi capitasse, e potrebbe essere oggi, di essere vittima del terrorismo, vorrei che la mia comunità, la mia chiesa, la mia famiglia si ricordassero che la mia vita è stata donata a Dio e a questo paese, il paese dell'Algeria. Uno dei quattro padri bianchi che furono assassinati nella loro casa a Tizi Ouzou nell'anno 94, Charlie Dekers, diceva: io so che i miei lavori sono pericolosi per la mia vita, però non si può lasciare gente che ci hanno dato la loro fiducia e che noi amiamo. Christophe, uno dei sette monaci che vivevano insieme con Christian de Cergé, aveva detto: Signore, io ti domando di dare la mia vita come prezzo, come pigno per la pace, per la vita. La nostra piccola sorella del Sacro-Cuore di Gesù, Odette Prévost, che viveva in un quartiere povero di Algérie, a Proval, parlava di una vita eucaristica nascosta tra i poveri e donata e abbandonata e entregata per la salvezza degli uomini. Viviane, una delle due suore della Nostra Signora degli Apostoli, che furono sparate nel quartiere di Belcourt, dove da 30 anni lavoravano per la formazione della donna, delle fanciulle, aveva detto prima: io non ho paura, io ho fatto la scelta di restare in Algeria per dare una risposta alla fiducia che ci ha manifestato il popolo. E il nostro fratello marista Henri Vergès, quando hanno sparato con la piccola sorella dell'Assunzione, Paul Hélène, è caduto nella casa Benchanel, nella casba d'Algérie, dove lavorava per i giovani del liceo vicino, è caduto le braccia aperte come se fosse una croce. E le nostre sorelle agostiniane e missionarie dicevano: 15 giorni prima di essere sparate, nell'incontro di discernimento che abbiamo celebrato insieme con la superiore generale e la provinciale, noi siamo la Chiesa dell'Algeria e questo rifiutato per gli islamisti radicali, ma la nostra missione è essere la Chiesa dell'Algeria. La Chiesa non è lo scopo dei nostri sforzi, lo scopo è la società algerina, il popolo. Non dobbiamo guardare tanto ai nostri problemi, ma piuttosto a quelli degli uomini e delle donne con cui cui abitiamo, dobbiamo uscire da noi. La crisi ci colpisce, ma non siamo il centro del dibattito attuale. Il centro sono gli algerini. La solidarietà ci spinge a pensare più agli altri che a noi stessi. Dall'inizio del mondo, ogni gruppo umano crede che si può fare l'unità di un gruppo, di un popolo, in primo luogo contro il nemico che viene messo a morte concretamente o attraverso un olocausto sostitutivo. Ma la solidarietà del clan, del gruppo, fondata sull'opposizione agli altri, non cessa di generare nuove inimicizie, e noi lo sappiamo ogni giorno ricevendo le notizie del Medio Oriente. Il mondo nuovo può nascere soltanto se il sacrificio cambia di senso. Non si tratta più allora di sacrificare gli altri per salvarci, per salvare il nostro gruppo. Bisogna accettare di prendere su di noi il peso della violenza fino al rischio di diventare noi stessi le vittime. Allora la violenza perde il suo pungolo e l'innocenza vinta diventa vittoriosa. Questo è il mistero pasquale.
È stato mandato a San Salvador. per accompagnare un po' a mio Mario la conferenza episcopale come segretario. E lì lui ha dedicato quasi 10 anni per accompagnare ai vescovi di El Salvador. Verso il 1970 è stato nominato vescovo ausiliare di San Salvador e anche ha accompagnato un poco il seminario. Era un uomo molto semplice, conosciuto per la sua sapienza, però così semplice, sempre lui si presentava come un uomo molto semplice, molto povero. 1972-73 mi sembra, è stato inviato come vescovo a Santiago di Maria e lì ha cominciato a avere contatto con la gente, con il popolo, perché El Salvador cominciavano i grossi problemi che sono scatenati nella guerra civile e lui ha avuto dei primi scontri e ha conosciuto i primi che sono morti così violentamente e ha cominciato a domandarsi un po' sulla sua predicazione e il suo agire pastorale. 1977 è stato nominato arcivescovo di San Salvador dopo per succedere Luis Chávez y González, che lungo 37 anni ha fatto arcivescovo lì alla capitale di San Salvador. È stato nominato perché conservatore, un uomo di ortodossia, di sana dottrina, vivevano lì nel Salvador la chiesa di veri uomini che non stavano bene con il governo. Era molto amico in quel momento, Monsignor Romero, del Presidente della Repubblica, che si chiamava Molina, e per questo che è stato molto ben accettato come arcivescovo di San Salvador. Quest'uomo, pensavano, porterà la chiesa così poi tranquillamente, senza inquietare il governo. Ma lì ha cominciato la sua quaresima, la sua Pasqua. Quando ha cominciato a aprire gli occhi e vedere tanti morti, tanti che venivano uccisi senza sapere perché. Soprattutto gli ha colpito la morte del primo sacerdote che è stato ucciso a El Salvador e all'inizio di questi problemi della nostra guerra civile, un suo molto amico, gesuita, padre grande, e ai due mesi un altro prete che è stato ucciso, e altro, dopo due mesi un altro, e lui ha cominciato a domandare il governo perché stavano uccidendo tanta gente del popolo e perché stavano uccidendo i preti. E quello che più li ha colpito è che ogni volta che veniva ucciso un prete, una telefonata del governo che gli chiedeva perdono. E poi si scopriva che era lo stesso governo che mandava a uccidere tutta questa gente. Ed è questo che ha innestato in lui questa parola così vibrante, questa denuncia, e ha cominciato a parlare contro questa ingiustizia, contro questa oppressione. Questo non è stato gradito né al governo né a tante persone, anche molti nella Chiesa, alcuni suoi compagni vescovi, si sono opposti a questa predicazione. E dopo un anno, 1977-78, lui era conosciuto dappertutto per la sua parola così chiara, così vera, così coraggiosa per difendere i poveri, quelli che venivano uccisi senza nessun motivo, soltanto perché volevano un'altra vita, volevano la dignità umana. E gli hanno detto tante persone, tanti buoni cristiani, Gli hanno detto: Monsignor Romero, perché predichi così? Perché non predichi il Vangelo? E lui ha detto: io predico il Vangelo, io difendo la verità, io difendo la vita, io difendo i poveri. E così ha cominciato a proclamare la verità, a chiedere la dignità per ogni uomo. Ed è questo il motivo che ha scatenato la sua condanna a morte, che è venuta anche da quelli più potenti del paese. Lui, un mese prima di morire, sapeva che era minacciato a morte. E in quell'omelia di, mi sembra, 15-20 febbraio, un mese prima di morire, lui ha detto nell'omelia che era stato minacciato a morte, ma che lui rimaneva lì nel paese per difendere la vita, per difendere il povero, e che la sua predicazione sgorgava appunto del Vangelo vissuto, questo Vangelo che noi predichiamo, questo il Vangelo della croce, il Vangelo dell'amore di Dio che porta a donare la vita per tutti, per i più poveri. Ed è quello che ha fatto Monsignor Romero, per questo che adesso simboleggia come il grande moto dei martiri moderni, quell'uomo che ha alzato la voce dei poveri in difesa dei più poveri. Noi adesso vediamo in lui l'esempio dell'amore per gli altri attraverso la proclamazione del Vangelo, e vogliamo fare della nuova evangelizzazione l'amore per tutti gli uomini. È questo che fa la Chiesa, quello che vuole la Chiesa: difendere tutti gli uomini, qualsiasi sia il suo pensiero. Tutti siamo figli di Dio, come lui voleva dire. Domenica scorsa c'è stata l'elezione nel nostro paese, elezione per il presidente. È bello vedere adesso come nel paese tutti possono partecipare, tutti sono ammessi a pensare, a vivere secondo il suo pensiero. Questi accordi di pace che sono raggiunti nell'anno 92 sono frutto di questo sangue, di questo annuncio della buona novella che tutti siamo figli di Dio. E così il paese ha cominciato a camminare nelle vie della pace, del dialogo, della riconciliazione. Certamente ci manca molto arrivare a una vita di equilibrio, di vera pace, però ci siamo incamminati per questa voce che si è alzata nel deserto 25-26 anni fa e che ci ha detto che tutti siamo fratelli. Speriamo che il sangue di questo martire, Monsignor Romero, di tutti i martiri della Chiesa, porti al mondo questo rispetto per ogni uomo, perché tutti siamo figli di Dio, e che si alzino tante voci con lui per chiedere la pace e per donare la vita agli altri.
Presentata davvero una testimonianza in cui si respira il mondo, e vogliamo coinvolgere anche l'Africa in questo percorso. È proprio all'Etiopia, per la costruzione di un ospedale in Etiopia, che verranno destinate le offerte che raccogliamo durante l'offertorio. Chiedo ad Alessandro, ecco, della Fondazione Don Luigi Di Biegro, di spiegarci un attimino di che cosa si tratta.
Il progetto al quale saranno devolute le nostre offerte questa sera sta sorgendo nello stato del Tigray, fra Etiopia ed Eritrea. Si tratta di un progetto che fa capo all'ISMAS, l'Istituto Internazionale di Scienze Mediche, Antropologiche e Sociali, di cui è responsabile e direttore il dottor Aldo Morrone, e che la Fondazione Di Biegro sta sostenendo. Sarebbe stato certamente lui la persona più adatta a parlarvi di questa sua ennesima iniziativa. Ennesima se teniamo conto del lavoro oscuro per i più che da anni svolge il presso l'ambulatorio del San Gallicano a Trastevere, della cura che rivolge agli emarginati di questa città, di Roma, a coloro che altrove stenterebbero a trovare lo stesso ascolto attento e dedicato, barboni, zingari, prostitute e molti altri. In Etiopia l'Istituto lavora per l'assistenza sanitaria, per la ricerca, per la formazione del personale infermieristico in diversi ospedali del paese. In particolare si adopera negli ultimi anni per la costruzione di un ospedale nella città di Zaalanbesa, abitata da circa 25.000 persone e andata pressoché distrutta nell'ultimo conflitto fra Etiopia ed Eritrea. La gente attualmente trova posto in tende molto precarie, assolutamente priva di ogni forma di assistenza. Per questo si vuole allestire una struttura che sia di animazione sociale e insieme di assistenza sanitaria, valorizzando le risorse umane locali, offrendo loro una formazione adeguata. Questo è in sintesi il progetto.
Molto interessante.
Appena rientrato proprio dal Tigray e ci diceva che aveva ancora il cuore pieno, pieno di amarezza, pieno di rabbia, pieno anche del senso di impotenza nei confronti di problemi che esigono ben più del supporto di un volontariato appassionato quanto isolato, spesso lasciato solo. Anche Don Luigi Di Liegro si è spesso battuto perché l'esercizio doveroso della carità non facesse dimenticare il dovere della giustizia. Ma concludeva il dottor Morrone, con tutto questo forse avremmo dato almeno di sorridere a qualcuno, almeno per un momento. Forse, come ha scritto nella scheda che trovate nel libretto della messa, citando il Piccolo Principe, avremmo almeno concorso a restituire al grano il suo colore. Qualcosa di poco utile, forse, ma di quell'inutilità nella quale spesso è riposto l'essenziale della vita.
Grazie Alessandro, e grazie anche perché ci hai ricordato Don Luigi, che avvertiamo come compagno di strada e che ha ispirato anche queste azioni, questi progetti. E la processione offertoriale, che parte ora, sarà aperta dagli obiettivi del millennio che la FOCSIV ha intercettato, ma sono stati proposti dalle istituzioni internazionali delle Nazioni Unite, dalle agenzie delle Nazioni Unite, e ci chiedono entro il millennio di dimezzare la fame nel mondo, di entro il 2015, di assicurare l'istruzione elementare universale, di eliminare la disparità tra i sessi, di ridurre la mortalità infantile, di ridurre la mortalità materna, di arrestare la diffusione dell'AIDS, garantire la tutela delle risorse naturali e promuovere un partenariato globale per lo sviluppo. Vogliamo accompagnare il raggiungimento di questi obiettivi con l'impegno di ciascuno. Per l'offertorio viene presentato anche il libro che Monsignor Tessier presenterà domani, viene portato da Luciano Ardesi, che lo ha tradotto in italiano, finalmente ce l'abbiamo in italiano, ed ha un titolo particolarmente significativo: Cristiani di Algeria, la Chiesa della debolezza. Nello stesso tempo viene portato anche una copia della Costituzione italiana, proprio perché riteniamo che quei valori vadano ancora sostenuti, ribaditi, ripresentati, riattualizzati. Poi 5 ceste che sono portate dalle persone che rappresentano i 5 continenti contengono le frasi di Monsignor Romero, che saranno poi distribuite alla fine dell'Eucaristia, che vengono portate qui sulla balaustra davanti all'altare, e accompagnate dalla musica e dalla danza ecuadoregna vengono portate anche vengono le offerte del pane e del vino, quindi il calice e la bisside con le ostie che saranno poi consacrate perché diventino pane, corpo e sangue di Cristo.
Consacrazione è un momento forte e la memoria dei fratelli defunti.
La speranza della resurrezione. Di tutti quanti oggi abbiamo ricordato che sono morti testimoniando la fede e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza, ammettili a godere la luce del tuo volto.
Come di consueto in questo momento facciamo memoria, ecco, di tutti i martiri, di tutti coloro che hanno compromesso la propria vita per la giustizia, per la pace. Quest'anno daremo la precedenza ai martiri d'Algeria e saranno ricordati da rappresentanti delle rispettive congregazioni religiose.
Christian de Sorge era il superiore animatore del gruppo interreligioso islamico cristiano. Luc Dossier, decano della comunità, 50 anni nell'Algeria, molto apprezzato per la sua assistenza medica. Christophe Le Breton, padre maestro, secondo superiore, incaricato del canto. Bruno Le Marchand, superiore della comunità di Fès, presente con gli altri fratelli nel momento tan decisivo della sua vita. Celestin Rengrand, solista e cantore, molto apprezzato per la sua compagnia. Paul Fabre, che poche ore prima aveva un appuntamento con la GIA, ma l'appuntamento è stato con la provvidenza. E finalmente Michel Frogui, che aveva offerto la sua vita per l'Algeria e soleva dire frequentemente Dio lo voglia. Proprio è morto il giorno del suo compleanno, 52 anni. Noi siamo convinti che sono testimoni dell'amore di Dio, amore per Dio, amore per il popolo dell'Algeria.
Ricordati, Padre, ricordiamo noi il nome del vescovo Pierre Claverie, martire per la verità, per la pace, per il servizio alla giustizia, per la sua dedizione al servizio generoso della parola di Dio. Lui ha ricevuto la grazia di saziare in sé stesso l'immensa speranza di pace e di martirio che ne aveva il padre San Domenico. Ricordiamo oggi quattro confratelli missionari d'Africa di tipo padri bianchi che furono uccisi il 27 di dicembre del 94 a Tizi Ouzou in Algeria. Sono i padri Christian Chessel, Jean Cheviard, Charles Deckers e Alain Dieulanga. Ricordiamo anche gli altri 14 confratelli
uccisi prima di questo, di questi quattro, nello stesso paese. E gli altri confratelli uccisi dall'inizio della congregazione, specialmente coloro che furono uccisi lo stesso anno del 94 in Ruanda.
Fratello Henri Vergès, fratello marista, ucciso in Algeri l'8 maggio 1994, dopo 25 anni di servizio d'amore ai giovani algerini. Leggo due frasi di lui. Una parola che vivo è più vera di una parola che dico. Aspirare sempre ad un irraggiamento d'essere. Avere questo desiderio al fondo di se stessi e spingerlo sempre più lontano. Il Cristo deve manifestarsi attraverso di noi. Il quinto Vangelo che tutto il mondo può leggere è quello della nostra vita.
Esther Paniagua, de 45 años, y Caridad Álvarez, españolas, de 60 años, Caridad, agostiniane missionarie, avevano vissuto in Algeria più di 20 anni. Hanno sofferto il martirio quando andavano a celebrare l'Eucaristia il 23 ottobre del 1994. Loro avevano detto, lo stesso anno del suo martirio, al mese di luglio, in un incontro internazionale che abbiamo avuto in Spagna, avevano confermato la sua volontà di rimanere in Algeria e hanno detto così: nessuno ci può togliere la vita perché noi l'abbiamo già donata, come Gesù.
Ricordiamo Odette Prévost, piccola sorella del Sacro Cuore, uccisa il 10 novembre 1995 in questa terra dell'Africa del Nord, sulle orme del piccolo fratello Carlo di Gesù, che ripeteva sempre: se il chicco di grano muore, porterà frutto.
Ricordiamo suora Viviane Leclerc e suora Angel Marie Little John, suore di Nostra Signora degli Apostoli, che hanno lavorato più di 30 anni al servizio delle donne in Algeria e uccise il 3 settembre 1995. Loro hanno detto, prima della loro morte, scegliamo di restare per rispondere alla fiducia che ci è manifestata da tutti e da tutti e per essere una fiammella di speranza in questa terra di Algeria.
Ricordiamo Sor Paul Hélène Sainte-Raymonde, piccola sorella dell'Assunzione, morta in Algeria, uccisa insieme con padre Vergès, mentre stavo lavorando in una biblioteca. Le hanno sparato a lei e al padre marista. Lei ha voluto restare in Algeria per testimoniare l'amore di Cristo in mezzo ai poveri e così ha dato la sua vita per il Regno. Ha vissuto diversi anni e ha voluto restare in quella terra per questa testimonianza.
E proseguiamo ora in questa scia di ricordo, di memoria viva, viva, di tanti testimoni.
Ricordiamo al fratello Ignacio García, fratello delle scuole cristiane, ucciso violentamente in febbraio di questo ultimo anno. Fratello Ignacio aveva passato tutta la sua vita nell'Africa, nel paese di Burkina Faso, e era avviando adesso un nuovo progetto per i servizi dei poveri, dei giovani, delle famiglie poveri.
Io vorrei ricordare Monsignor Isaías Duarte Cancino, arcivescovo di Cali, Colombia. Lui mi ha regalato la mia ordinazione sacerdotale, è stato ucciso 16 di marzo 2002.
Vorrei ricordare i sei gesuiti della Università Centroamericana del Salvador, Padre Iacuria e gli altri suoi confratelli, le due donne che erano il 16 novembre del 89 all'università e barbaramente assassinati. E vorrei ricordare anche fratello Fiorini, Alfredo Fiorini, medico combognano, missionario in Mozambico, ucciso il 24 agosto del 92 a Nampula.
Possiamo venire qui a questo microfono per ricordare altri.
Vorrei ricordare Monsignor Juan Gerardi, martire della verità, della giustizia, della riconciliazione e della pace, ucciso il 26 aprile del 98. Due giorni dopo aver detto che il regno di Dio comporta rischi e sono i suoi costruttori soltanto quelli che sono disposti ad affrontarli.
Vorrei ricordare i miei due confratelli uccisi in Brasile, il padre João Bosco Burnier, ucciso nel 12 ottobre del 76, quando insieme al vescovo Casaldaliga è andato a protestare contro un'azione violenta della polizia contro due donne che li torturavano. E anche il fratello Vicente Cagnas, ucciso perché lavorava con gli indios nel Mato Grosso.
Vorrei ricordare i cinque martiri palottini, Alfredo Alfi, Emilio Salvador e Pedro, uccisi nell'anno 1976, frutto della ingiustizia del golpe militare del 24 di marzo del 1976.
Vorrei ricordare Padre Anton Lulli della Compagnia di Gesù.
Marianela Garcia Vilas ed altre donne che hanno dato la vita per la causa della verità, della giustizia.
Vorrei ricordare cinque mie consorelle americane che sono state uccise il 20 ottobre 1992 in Liberia. Sono adoratrici del sangue di Cristo.
Noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con gli apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria.
Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
Amen.
Noi tutti siamo i figli del Padre, nella diversità delle lingue, delle culture e delle religioni. Prima di cantare in spagnolo il Padre nostro, vuoi fare l'unità con tutti quelli che pregano in arabo, sia nostri fratelli cristiani del Medio Oriente, sia tutti quelli che pregano in arabo nel mondo musulmano. Abana alladhi fis samawat, liyataqaddas ismuka, liyati malakutuka, litakun mashi'atuka kama fis samai, kadhalika ala al-ard. Atina khubzana kafafa yawmina, واغفر لنا خطايانا كما نغفر نحن لمن أساء إلينا ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. Tutti insieme cantiamo in spagnolo.
Padre nuestro del pobre y del marginado,
ricordare l'olio che ci ha già, come dire, unto
scritto nel giorno del battesimo, perché ricorda la realtà del popolo profetico. Non ci sono più singoli profeti, ma un popolo intero vive la profezia, la dignità pienamente profetica. Alla fine questi vasetti saranno raccolti in fondo e pregherei anche le comunità religiose in maniera particolare di portarle via per a loro volta ricordare questo profumo di profezia ai loro fratelli e alle loro sorelle, ma anche alle famiglie per i loro figli. Ecco, ciascuno unga l'altro con questo profumo di profezia.
Dopo la comunione e dopo un canto alla Madonna, Signora delle Americhe, l'abate della Trappista delle Tre Fontane, Padre Giacomo Priere, legge in francese il testamento del priore della comunità del monastero trappista di Tiburen, dove il 26 marzo del 1996 vennero rapiti i sette monaci. Padre Christian Dercher, pochi giorni prima, aveva scritto questo suo testamento. Quando si profila un addio, se un giorno mi capitasse, e potrebbe essere oggi, di essere vittima del terrorismo che sembra voler coinvolgere attualmente tutti gli stranieri che vivono in Algeria, vorrei che la mia comunità, la mia chiesa, la mia famiglia si ricordassero che la mia vita è stata donata a Dio e a questo paese. Che essi accettassero che l'unico Signore di ogni vita non potrebbe essere estraneo a questa dipartita brutale. Che essi pregassero per me, come essere degno di una tale offerta. Che essi sapessero associare questa morte a tante altre, ugualmente violente, lasciate nell'indifferenza e nell'anonimato. La mia vita non ha più valore di un'altra, non ne ha neanche meno. In ogni caso, non ha l'innocenza dell'infanzia. Ho vissuto abbastanza per sapermi complice del male che sembra, ahimè, prevalere nel mondo, ed anche di quello che potrebbe colpirmi alla cieca. Venuto il momento, vorrei poter avere quell'attimo di lucidità che mi permettesse di chiedere il perdono di Dio e quello dei miei fratelli in umanità, perdonando con tutto il cuore, nello stesso momento, a chi mi avesse colpito. Non potrei augurarmi una tale morte. Mi sembra importante dichiararlo. Non vedo infatti come potrei rallegrarmi del fatto che questo popolo che io amo venisse indistintamente accusato del mio assassinio. Sarebbe pagare un prezzo troppo alto, ciò che verrebbe chiamata forse la grazia del martirio. Doverla a un algerino, chiunque sia, soprattutto se gli dice di agire in fedeltà a ciò che crede essere l'Islam. So di quale disprezzo hanno potuto essere circondati gli algerini, globalmente presi, e conosco anche quali caricature dell'Islam incoraggia un certo islamismo. È troppo facile mettersi la coscienza a posto identificando questa via religiosa con gli integrismi dei suoi estremismi. L'Algeria e l'Islam per me sono un'altra cosa, sono un corpo e un'anima, l'ho proclamato abbastanza, mi sembra, in base a quanto ho visto e appreso per esperienza, ritrovando così spesso quel filo conduttore del Vangelo appreso sulle ginocchia di mia madre, la mia primissima chiesa, proprio in Algeria, e già allora nel rispetto dei credenti musulmani. La mia morte, evidentemente, sembrerà dare ragione a quelli che mi hanno rapidamente trattato da ingenuo o da idealista. Dica adesso quello che pensa. Ma queste persone debbono sapere che sarà finalmente liberata la mia curiosità più lancinante. Ecco, potrò, se a Dio piace, immergere il mio sguardo in quello del Padre per contemplare con lui i suoi figli dell'Islam, così come li vede lui, tutti illuminati dalla gloria del Cristo, frutto della sua passione, investiti del dono dello Spirito, la cui gioia segreta sarà sempre di stabilire la comunione e di ristabilire la somiglianza, giocando con la differenza. Questa vita perduta, totalmente mia e totalmente loro, rendo grazie a Dio che sembra averla voluta interamente per questa gioia, attraverso e nonostante tutto. In questo grazie, in cui tutto è detto ormai della mia vita, includo anche voi, certo, amici di ieri e di oggi, e voi, amici di qui, insieme a mia madre e a mio padre, alle mie sorelle e ai miei fratelli, e a loro, centuplo regalato come era stato promesso. E anche tu, amico dell'ultimo istante, che non saprai quello che stai facendo, sì, anche per te io voglio dire questo grazie e questo addio nel cui volto ti contemplo, e che ci sia dato di incontrarci di nuovo, ladroni colmati di gioia, in paradiso, se piace a Dio, Padre nostro, Padre di tutti e due. Amen. Inshallah.
Mãe do céu morena, Senhora da América Latina, de olhar e caridade tão divina, de cor igual à cor de tantas raças. Virgem tão serena, Senhora destes povos tão sofridos, patrona dos pequenos e oprimidos, derrama sobre nós as tuas graças. Derrama sobre os jovens tua luz, aos pobres vem mostrar o teu Jesus. Ao mundo inteiro traz o teu amor de mãe, ensina quem tem tudo a partilhar, ensina quem tem pouco a não cansar, e faz o nosso povo caminhar em paz.
difficoltà tecniche, ovvero sia l'esaurimento delle cassette per la registrazione, non hanno consentito di registrare l'appassionata meditazione tenuta dopo la comunione da padre Alex Zanotelli, missionario comboniano. Ha ricordato nuovamente l'altissima testimonianza di Monsignor Claveri, il vescovo di Orano, e di altri vescovi morti, uccisi in Africa. È stato un pensiero che ha raccolto gli esempi e le testimonianze di tutti i missionari martiri e che ha invitato ciascuno a porre questa dimensione nel suo impegno quotidiano per trasformare il mondo nella giustizia e nella pace. Nell'uscire è stata offerta a ciascuno una frase, un ricordo di Monsignor Romero, mentre insieme l'assemblea cantava un inno popolare salvadoregno a sua memoria.
Del Salvador, un profeta grande surgió y llevado por Dios hablaba la verdad y las cosas claras, y a su pueblo lo vio sufrir, oprimido y sin dignidad, y escuchando a los más caídos denunció toda la maldad. Monseñor Romero, mártir por tu pueblo, voz de Dios que grita la justicia y la verdad. Monseñor Romero, mártir por tu pueblo, voz de Dios que grita la justicia y la verdad. En su vida de buen pastor, en su trato lleno de amor, se ganaba la simpatía de la gente que le seguía, pero el precio de su valor fue la cruz de nuestro Señor, en aquella misa tardía en que a Dios todo le ofreció. Monseñor Romero, mártir por tu pueblo, voz de Dios que grita la justicia y la verdad. Monseñor Romero, mártir por tu pueblo, voz de Dios que grita la justicia y la verdad.
Questo servizio è stato realizzato in modo molto artigianale, utilizzando le registrazioni fornite dalla amica Loredana Rotundo. Presso il CIPEX sono disponibili una registrazione, anche quella artigianale, dei canti, il fascicolo con i testi e i canti e la traduzione usati per la celebrazione del 24 marzo, una registrazione dell'intervista a Monsignor Tessier realizzata da Gabriella Caramore e Loredana Rotunno e trasmessa il 27 marzo nella rubrica Uomini e Profeti di Radio 3, ed infine la registrazione, anch'essa molto artigianale, della presentazione del libro di Monsignor Tessier, Cristiani in Africa, avvenuta la sera del 25 marzo nel Salone Immacolata alla Basilica dei Santi Apostoli a Roma, con gli interventi di Luciano Ardesi, Giuliana Sgrena, Padre Custo Lacunza,
e il giornalista algerino Amal Al-Lakouf. Tutto questo materiale può essere richiesto al CIPAX, via Ostiense 152-00154 a Roma. E-mail cipaxroma@virgilio.it.
Hermanos, que la misa terminó, ya escuchamos lo que Dios nos habló. Ahora sí ya estamos claros, ya podemos caminar, la tarea debemos continuar.
Cuando el pobre crea en el pobre, ya podremos cantar libertad. Cuando el pobre crea en el pobre, construiremos la fraternidad.
Nos comprometimos en la mesa del Señor a construir en este mundo el amor, que al luchar por los hermanos se hace la comunidad, Cristo vive en la solidaridad. Pobre busca al pobre y nace la organización, es que empieza nuestra liberación. Cuando el pobre anuncia al pobre la esperanza que él nos dio, ya su reino entre nosotros nació.
Cuando el pobre crea en el pobre, ya podremos cantar libertad. Cuando el pobre crea en el pobre, construiremos la fraternidad. Cuando el pobre